26ª settimana biblica della diocesi di Padova, primo e secondo libro di Samuele, storie di santi e peccatori, lunedì 26 agosto 2019, primo giorno pomeriggio, la strategia dell'arca fallisce, Laura Bernardi commenta il primo libro di Samuele, capitolo 4, versetti da 1 ad 11. Buona partecipazione.
Anch'io, ne approfitto anch'io, avevo una domanda. Mi colpiva il fatto che egli aveva detto, aveva suggerito a Samuele di dire al Signore, parla Signore perché il tuo servo ti ascolta. Mentre Samuele dice soltanto, parla perché il tuo servo ti ascolta. Non è come un prendere le distanze dall'immagine.
Bene, se anche gli ultimi corridoi possono entrare.
Rispetto, mentre Samuele è un vero servitore di Dio che non osa neppure.
Perché vorremmo finire per le 18.
Grazie. Che forse ormai egli aveva più una, era più formale forse nel suo esprimersi, non era più così, perché poi viene appunto denunciato da Dio che in realtà non aveva ammonito come avrebbe dovuto i figli, quando esprime appunto il suo giudizio, non li hai ammoniti. Grazie.
Pronunciava il nome di Dio con le labbra, ma il suo cuore non era destinato a rivolgere il Signore.
Bene, abbiamo acceso anche un po' le ventole dell'aria. A qualcuno dà fastidio? No. Bene. Quando dite che siete pronti, accendo il registratore che poi bisogna dire solo cose serie. Buon pomeriggio a tutti di nuovo, ben ritrovati. Spero che i lavori di gruppo siano andati bene. Per coloro che stanno ascoltando via radio o stanno ascoltando il CD e non hanno fatto i lavori di gruppo, si pentano e l'anno prossimo decidono di partecipare alla settimana per fare i lavori di gruppo. Nella bibliografia molto ampia che avete nelle pagine centrali del nostro sussidio ci sono tanti titoli, però appunto con calma potete vedere anche la descrizione di ciascuno. Qualcuno ha chiesto quale potrebbe essere un libro non troppo difficile per cominciare a leggere i due libri di Samuele. C'è questo, con introduzione e commento di Luca Mazzinghi, dell'edizione Messaggero Padova. Già abbiamo conosciuto Luca Mazzinghi qualche anno fa, a questa nostra settimana biblica, e già conosciamo questa collana, da Bari Logos Parola, che ormai ha completato quasi tutti i libri della Bibbia. Non è un commento completo a tutti e due i libri di Samuele, ma solo un'introduzione e poi alcuni brani con introduzione, commento e poi suggerimenti per la lezione divina. Però può essere non solo per i gruppi, ma anche per una persona che da sola volesse approfondire. Ho già portato via troppo tempo alla seconda relazione di Laura Bernardi, a cui cedo subito la parola.
Grazie. Buon pomeriggio. Allora, continuiamo in questo, per chi ha fatto i laboratori abbiamo visto la vocazione, la chiamata di Samuele. Sono già arrivate domande, ma ci pensiamo dopo. Continuiamo adesso con il capitolo 4. Siamo a pagina 27, dove c'è lo schema del pomeriggio. E continuiamo allora con il capitolo 4, i primi 11 versetti, perché questa, diciamo, è la seconda parte della prima sezione, dei primi 7 capitoli che sono affidati alla giornata di oggi. se nei primi tre capitoli si è parlato di Samuele, della sua nascita, della sua famiglia, della sua vocazione, adesso in questi 4, 5, 6, 7, nel capitolo dal 4 al 7,
un gruppo non c'era, vedo che Don Carlo c'ha, se ne è accorto.
Non lo porto.
Andiamo avanti. Nel capitolo 4 al 7 comincia ad esserci, come abbiamo detto stamattina, un'altra protagonista. Non è una donna, è femminile, ma non è una donna, perché è l'arca, che sarà veramente protagonista in scena. La seguiremo pian piano. E sembra che questa nuova parte del capitolo 4 cambi così tanto il tema da non parlare più di Samuele, che stia iniziando qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Ci viene detto al primo versetto: la parola di Samuele giunse a tutto Israele. Non ci viene detto che cosa contiene questa parola, il contenuto della parola. Poi di Samuele per un po' non si parla più. E quindi c'è un'altra parte, qualcosa di nuovo che comincia. Né si parla, almeno immediatamente, di quelle colpe che abbiamo ascoltato questa mattina nella lettura continua, nel riassunto che è stato fatto, dei figli di Eli. Questi due sacerdoti che approfittavano della loro condizione per godere di quello che non spettava a loro. Tutto questo viene un po' messo a tacere, tra parentesi, continuerà. Perché, come abbiamo detto, c'è un altro personaggio principale, a volte addirittura unico, che è l'arca. L'arca che è sempre associata alla mano di Dio, alla potenza di Dio, alla presenza di Dio. L'arca, per fare un ripasso veloce, di cui si parla bene nell'Esodo del Deuteronomio, è questo oggetto sacro costruito nel Sinai per volere di Dio, con le indicazioni proprio date da Dio, dorata all'interno e fuori, quindi preziosa, che contiene le tavole dell'alleanza, la manna, e che sopra questi due, su quello che possiamo chiamare coperchio volgarmente, ha questi due angeli, cherubini, che rappresentano un po' il trono di Dio, la presenza di Dio. È un'arca che appunto contiene le tavole della testimonianza, per questo è anche detta arca della testimonianza o arca dell'alleanza. Ed è un simbolo importante per Israele, una guida, un simbolo guida, nei tempi di pace come nei tempi di guerra. Quando il popolo doveva spostarsi, il popolo nomade, partiva l'arca. E l'arca un po' aiutava a trovare la via da seguire, e se l'arca si fermava anche il popolo. E quando l'arca ripartiva, ripartiva anche il popolo. E quindi guida di Israele, presenza di Dio, potenza di Dio. E in questi versetti che andiamo a leggere succede qualcosa di importante, nel senso di drammatico, in rapporto all'arca. Il capitolo inizia così: allora, la parola di Samuele giunse a tutto Israele. Come abbiamo detto, non sappiamo di che parola si tratta, Samuele scompare per un po'. Però ci viene detto cosa succede. Due accampamenti, da una parte i filistei, pagani, dall'altra Israele, si preparano per la battaglia. Come abbiamo detto stamattina, i filistei erano un nemico forte, militarmente forte, avversario di Israele. Lo sappiamo perché l'abbiamo introdotto, ma il primo libro di Samuele non ci ha ancora preparato a questo. Per ora non ci ha parlato granché di filistei. L'abbiamo detto per collocarci noi. Qui compaiono questi filistei, comincia a comparire chiaramente la questione filistei, che porterà poi alla ricerca di un re e all'ascesa, prima di Saul, ma soprattutto poi di Davide. Questi due schieramenti allora si preparano per la battaglia, e la battaglia divampa. E nei primi due versetti troviamo delle parole, dei verbi interessanti che sono qui inseriti in un contesto militare, quindi giustamente sono tradotti e li leggiamo col significato che hanno dentro il contesto militare. Però può essere interessante guardare questi verbi un po' con uno sguardo più ampio, perché ci aiutano a metterci dentro all'esperienza che Israele si aspettava di fare, di vivere. Si schierano questi due eserciti. Israele, dice il versetto 1, scese in campo. Questo verbo scendere è il verbo che è tradotto anche, dico, nel campo semantico più ampio, nel senso di uscire. È il verbo che viene usato per l'uscita di Israele dall'Egitto. È lo stesso verbo in cui Dio opera con forza. Dio è presente vicino a quel popolo, è guida di quel popolo, è il liberatore di quel popolo. E quel popolo può uscire perché c'è Dio. Allora Israele scende in campo e ne dà orecchio all'uscita dall'Egitto. E scende in campo così, con dentro di sé la promessa della forza di Dio, di questo alleato nella battaglia che è Dio, che teoricamente dovrebbe essere alla destra del suo esercito. Israele scende in campo come è uscito dall'Egitto. E dall'altra parte, qui c'è proprio un senso di schierare, il verbo è quello di mettere in ordine, schierare, si schierano i filistei. E la battaglia, versetto 2, divampa. Anche qui, nell'ambito militare, è proprio lo scompiglio che crea una battaglia, una guerra, quindi divampa in questo senso, ma quel verbo là, un po' più, nel senso un po' più allargato, significa lasciare, abbandonare. L'esercito di Israele scende come è uscito dall'Egitto. La battaglia divampa e dentro quella parola c'è il lasciare, l'abbandonare, perché noi sappiamo come andrà quella battaglia, l'abbiamo letto stamattina. Quasi che Dio un po' lascia che questa battaglia vada. Che non si mostra più così alleato del suo esercito come Israele si aspettava. Dentro a quell'esperienza che Israele fa, c'è un po' l'esperienza dell'essere lasciato, abbandonato. E questo già ci dice che nel rapporto tra Dio e il suo popolo è qualcosa un po', è stato scosso. Se Israele è sceso in campo, è uscito come era uscito vittorioso dall'Egitto, e così si aspettava andasse anche quella battaglia, perché adesso Dio non si mostra più alleato? Perché non si ripete quel copione già visto, che è la promessa che Israele tiene dentro di sé? Perché nella vita ci sono imprevisti di questa portata, dove le cose non vanno come sono sempre andate, come ci si aspetta, con quella promessa fatta da Dio che si è alleato con te? Ecco, sembra appunto quasi che Dio lasci il suo popolo, lasci che questi uomini, questi due schieramenti si scontrino fra loro e vince il più forte, che militarmente sono i filistei, senza dubbio. Senza Dio vengono uccisi nel campo di battaglia 4.000 uomini e Israele è sconfitto. Questa prima disfatta per Israele ha perdite pesanti, 4.000 uomini per un esercito del tempo non è poco, neanche adesso. Però non è una disfatta totale. Israele subisce questa prima grande sconfitta da parte dei Filistei, che a noi viene solo riferita, non sappiamo perché. Come Israele, non sappiamo perché Israele perda. Non era prevista sta roba. Anche il lettore non sa perché. Gli viene solo detto che Israele perde. E secondo Israele questo è stato causato dall'assenza di Dio. Anche se non è detto che Dio era assente. Per questo gli anziani propongono una soluzione, un rimedio veloce. Andiamo a prenderci l'arca, cioè la presenza di Dio tra di noi. Gli anziani. Gli anziani sappiamo che in un popolo, e soprattutto a quel tempo, sono le persone sagge. Sono le guide del popolo, gli anziani. Sono quelli che hanno esperienza, che hanno anche avuto più tempo, più occasioni per imparare. Gli anziani. E si pongono questa domanda, dicono proprio così, perché Dio ci ha abbandonati? Dicono, perché ci ha sconfitti oggi il Signore di fronte ai Filistei? Perché il Signore ci ha sconfitti? È bella, non dicono perché i Filistei ci hanno sconfitti, ma perché il Signore ci ha sconfitto di fronte ai Filistei? Questi anziani si comportano proprio da anziani, cioè capaci di guardare la storia più a fondo rispetto a quello che succede, rispetto alla tragedia, al dramma, allo spavento che può essersi diffuso nel popolo. Guardano la storia un po' più in là, quasi appunto contemplano ciò che è accaduto. Si pongono delle domande, un interrogativo teologico, ci mettono dentro Dio, che non riguarda solo il nemico o la strategia militare, o immediatamente non riguarda questo, ma riguarda Dio, perché Dio ci ha sconfitti. Questi anziani si pongono questa domanda perché sono consapevoli che Dio costruisce la storia con loro, che Dio è un protagonista in gioco, è un attore in gioco, con loro, con il popolo di Israele, e che quel Dio ha sempre preso le difese del popolo, perché ora la situazione è diversa. Dio ha lasciato che i Filistei vincessero. E in questo senso non è stato un alleato di Israele. E quindi, se non è un alleato, è un nemico, sconfigge. Perché Dio ci ha sconfitti? Ecco, in questa domanda questi anziani sono belli, sono proprio belli. Perché è un modo di leggere la storia che, senza fatalismi, senza vedere che tutto avviene solo perché c'è Dio, senza la responsabilità dell'uomo, ma dall'altra parte anche senza misurare ciò che accade solo con l'orizzonte umano, con quello che l'uomo può capire, mettono in gioco anche Dio, considerano Dio come attore in scena, attore protagonista in scena. È uno sguardo di fede che non è scontato. Ed è bello quando in un popolo gli anziani vivono questa vocazione. Parentesi di attualità, credo che adesso ce ne sia molto bisogno. Di uno sguardo capace di guardare il senso di quello che sta succedendo alla luce di Dio, protagonista in scena. Si interrogano. Perché Dio ci ha sconfitti e scelgono. Andiamo a prenderci l'arca. Però noi sappiamo, a differenza di questi anziani, qual è l'esito di questa scelta. È una scelta fallimentare. Si interrogano e scelgono. E qui forse ci sta un indizio del fallimento della scelta, perché il tempo del discernimento è annullato. C'è una domanda, c'è una soluzione, ma quel tempo del discernimento, che significa approfondire la domanda, fare i conti con quella domanda, vedere dove porta e quindi scegliere, non c'è. È annullato. C'è la domanda, c'è la conclusione, andiamo a prenderci l'arca perché venga in mezzo a noi e ci liberi dalla mano dei nostri nemici. Avere vicino l'arca dell'alleanza tra di noi, in mezzo a noi, sembra essere la soluzione. Ma qual era il problema? Non è che Dio non fosse presente nel campo di battaglia, ha sconfitto? Non era alleato. E qui questi uomini portando l'arca sembra un po' che tentino di forzare quell'alleanza. Dio era presente nel campo di battaglia, sconfitto. Ma loro dicono, andiamoci a prendere l'arca e la portiamo tra noi. Forziamo il nostro alleato. Questi uomini non interrogano Dio. Non restano come aveva fatto qualcun'altra nella relazione con Dio, ma forzano l'alleanza. Vanno a prendere l'arca e questa è una cosa un po' eccezionale, che l'arca viaggi con l'esercito, ma forse questi anziani avevano in mente un'altra battaglia vinta, la presa di Gerico, Giosuè 6. Gerico era sbarrata, il Signore disse a Giosuè: vedi, consegno in mano tua Gerico e il suo re, pur essendo essi prodi guerrieri, come i Filistei. Voi tutti idonei alla guerra, girate intorno alla città, farete così per 6 giorni, i sacerdoti porteranno le trombe del corno d'ariete davanti all'arca, e il 7° giorno poi suoneranno le trombe, ci sarà questo grande grido del popolo, grido di guerra, allora le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno davanti a sé. E fanno così, prendono l'arca, la fanno girare attorno alla città per il perimetro una volta, poi per 6 giorni fanno così, il 7° giorno si alzano a spuntare dall'alba, girano intorno alla città 7 volte, secondo quanto aveva detto il Signore. Alla 7ª volta suonano il corno. Giosuè dice al popolo: lanciate il grido di guerra, perché il Signore vi consegna la città. E Gerico è preso. Forse avevano in mente questa cosa qua. Vittoria su Gerico fatta con l'arca. E gli anziani dicono: andiamo a prenderci l'arca. Pensavano di poter ripetere quella vittoria, scambiando forse quell'esperienza di grandezza della potenza dell'arca, della potenza di Dio fatta a Gerico, con qualcosa a cui tu puoi sempre attingere per vincere. Forse scambiano quell'intervento meraviglioso di Dio in qualcosa di afferrabile, digestibile, alla portata dell'uomo, un supermercato, anzi noi diremmo un self-service. Ma l'intervento meraviglioso, forte di Dio, non è qualcosa che l'uomo può afferrare. E la domanda che ci si può fare è: che religiosità ci sta dietro a questo atteggiamento di quegli anziani e del popolo? Quella relazione personale o comunitaria del popolo con Dio, dov'è? La soluzione è: andiamo a prenderci l'arca, non è? Stiamo con Dio e vediamo cosa ci dice. Perché essere senza arca, secondo loro, era quello che li aveva fatti perdere. O meglio, potremmo dire, volere l'arca con noi è volere la presenza di Dio tra di noi. E questo è positivo, è un riferimento a Dio. Mostra una possibile consapevolezza, una fede nel Dio che può salvare, può aiutare. Ma forse, appunto, è mancato il tempo del discernimento. Per cui sfugge quella che questione che non c'è da ricercare una realtà più forte che garantisca la vittoria. Non è la presenza di Dio il problema, Dio era presente, li ha sconfitti. La questione era la relazione con Dio, la vita di Israele, come Israele stava vivendo, l'abbiamo ricordato stamattina e l'abbiamo anche letto. Come Israele, i sacerdoti e il popolo stava vivendo la relazione con Dio e quindi anche la relazione tra fratelli. Questa era la domanda. Il Dio di Israele chiede che ci si giochi sul piano della relazione, del rapporto con Lui, personale e comunitario. Perché questo è il livello in cui Dio si gioca con l'uomo, quello della relazione. E allora i riti, come il far girare l'esercito con l'arca, il grido di guerra, o le mediazioni, in questo caso l'arca, sono utili solo se sono a servizio della relazione con Dio. Così come l'appartenenza del popolo. Se l'appartenenza del popolo a Dio non è il luogo dove vivere la relazione con Dio e alla luce di questa relazione vivere la relazione tra i fratelli, anche l'appartenenza al popolo non è garanzia di salvezza. Non è che siccome appartieni al popolo l'arca è con te, allora c'hai la vittoria. Perché è un altro il livello a cui ti chiama Dio, che è quello della relazione con Lui e tra fratelli. Gli anziani allora hanno operato da anziani, nel senso che hanno iniziato questo esercizio di contemplazione, di sguardo più profondo, di sguardo di fede, ma non sono arrivati fino alla fine. Invece di interrogare la storia e Dio e aspettare una risposta, hanno trovato una soluzione. La domanda di partenza era giusta. Perché Dio ci ha sconfitti? Perché Dio ci ha fatto cadere? Però non è stata trattata come una vera domanda. Piuttosto si sono appunto concentrati nel risolvere il problema. Non si sono fermati tanto sul perché. Perché Dio ci ha sconfitti, ci ha fatto cadere? Si sono fermati sulla caduta. Non si poteva immaginare che Dio sarebbe stato sconfitto così dai Filistei. Perché la sconfitta in battaglia significava che il Dio del popolo avversario era più forte del tuo. Allora, non si poteva immaginare una sconfitta se Dio è alleato. Ma invece di cercare perché Dio era diventato avversario, cosa aveva creato una lontananza con lui, perché non si era più mostrato così alleato con il popolo, questi anziani trovano una soluzione. E dicono, è perché Dio non era pienamente presente tra di noi. La sconfitta non pone il problema della relazione con Dio, semplicemente non avevano avuto cura fino alla fine di avere l'arca con loro. E ci rendiamo conto così che la questione è molto semplificata, perché si pone al di fuori della relazione. Quando le questioni vanno al di fuori delle relazioni si semplificano. Relazioni personali con Dio, la relazione comunitaria, l'identità del popolo, comunque relazione. Quando la fede esce da quello specifico ebraico e cristiano di un Dio che cerca l'uomo e offre all'uomo una relazione, le questioni sembrano diventare facili da risolvere. Magari si riesce anche a trovare una strategia che però poi velocemente fallisce, perché non ha centrato un cuore della questione, la relazione con Dio e con i fratelli. E questa è una tentazione ancora presente nel mondo, quella di fronte alle situazioni di fatica e di domanda, quella tentazione che spinge a reagire cercando una strategia che è più a livello di organizzazione, gestione, che di relazione. Il rapporto a Dio, il rapporto agli uomini. Basta che leggiamo un giornale. E forse allora ancora più urgente è l'appello ad ebrei e cristiani oggi a non perdere il livello relazionale, ad essere uomini e donne di fede che sanno tenerlo vivo, che sanno valorizzarlo, che sanno proporlo e che fanno anche la fatica di tenerlo vivo. Perché questo è il livello in cui Dio si gioca con noi. Decidono di andare a prendere l'arca e il popolo manda uomini a Silo a prendere l'arca, che viene chiamata qui con il nome solenne. L'arca è Dio. Dio, il Dio degli eserciti che siede in trono sopra i cherubini. È una definizione di Dio che richiama l'arca come è fatta, con questi cherubini che creano il trono, l'aspetto esteriore dell'arca. E in questo modo Dio è identificato subito come il Dio degli eserciti. E siccome è il Dio degli eserciti, che dispone degli eserciti, è il Dio, il Signore della guerra. E lì dove si combatte una guerra, Dio viene chiamato col suo nome pieno. E così la vittoria alla battaglia successiva sembra certa. Abbiamo qui l'arca del Dio degli eserciti che siede sopra il trono sui cherubini. Se stavolta Dio non è con noi, la vittoria sembra certa. E là dove questi uomini vanno a prendere l'arca ci sono due altri uomini, i figli di Eli, di cui era stato detto: a Eli sarà per te un segno quello che avverrà, i tuoi due figli nello stesso giorno moriranno. E sappiamo, l'abbiamo sentito stamattina, che i due figli di Eli si stavano comportando male. Non avevano ascoltato il richiamo del padre e approfittavano della loro condizione. Mangiavano la carne e il grasso che non aspettava loro. E se qualcuno diceva, ma no, aspetta, prima brucia il grasso, forzavano la cosa, forzavano. Ci sono dei sacerdoti, c'è un popolo che sta vivendo una dinamica simile. Forza l'altro. Forzano il sacrificio per mangiarsi la carne che vogliono, forzano l'arca per avere Dio come alleato. C'è un popolo che si sta abituando a vivere forzando l'altro per ottenere quello che interessa a sé. Pagine antiche, pagine recenti. E allora uno dice: Non si sa se quest'arca è più in buone mani con questi due figli di Eli, che approfittano della loro condizione, dell'avere in custodia l'arca, di essere figli del sacerdote Aeri, per ottenere tutto quello che vogliono, o in più in buone mani di quelli che lo stanno andando a prendere per usarla come un amuleto. Ce la portiamo da noi, forziamo Dio e finalmente abbiamo la vittoria. E allora quest'arca, che è la forza di Dio, la presenza di Dio, è un'arca che, seppur forte il trono di Dio, si mostra debole, fragile, perché contesa tra mani di uomini che la usano per i propri interessi. Parentesi neotestamentaria. Non va tanto meglio per Gesù, che non è più un'arca, un oggetto sacro. È una persona, è Dio, che questo Dio che si mostra anche così debole, fragile, conteso tra mani d'uomo che approfittano per fare quello che vogliono. Ma chiudiamo la parentesi. Quell'arca, simbolo della presenza di Dio, perde il suo valore religioso. Perché chi la avvicina si ferma ad essa, all'oggetto che è, la sfrutta per ciò che desidera ottenere. Sfruttano la presenza di Dio, sfruttano il simbolo religioso, l'appartenenza a un popolo per i propri interessi. Pagine antiche e pagine recenti di storia. Perché di fronte alla realtà religiosa, se non ti metti in un atteggiamento di ascolto, in qualche modo sfrutti, forzi. Di fronte al mistero che si rivela, serve fiducia, fede, per poter ascoltare ciò che si rivela. E serve anche lasciarlo libero di rivelarsi, questo mistero, al di là di quello che l'uomo può immaginare, desiderare, capire. Invece questi uomini, i sacerdoti e poi anche gli anziani, chi va a prendere l'arca, stanno di fronte alla realtà religiosa come chi sa già da dove viene, cosa significa e dove va. Dio è ridotto a misura d'uomo. Anzi, ancor peggio, è ridotto a mia misura. L'arca allora è portata, entra nel campo, siamo al versetto 5, e il popolo grida. L'abbiamo già sentito, eh? Il popolo grida così forte che trema la terra, ci dice la Bibbia. Si ripete il copione della vittoria a Gerico. Sono usati gli stessi termini per dire quel grido che a Gerico fa cadere le mura e qui darà la vittoria sui filistei. Era andata bene un tempo, risuccederà. Risolvere velocemente ripetendo un copione che ha già funzionato. In questo modo l'arca viene messa in gioco. E Israele, come il lettore che non sa ancora cosa succederà, hanno tutto il diritto di aspettarsi questa volta un risultato positivo da questa battaglia. E infatti con l'arca torna quell'entusiasmo, quella fiducia che scatena il grido di guerra. Comincia ora la parte che riguarda i filistei, versetto 6. Questi pagani. E questo versetto, a differenza dei precedenti, in ebraico ha degli accenti che creano delle pause un po' più lunghe. Ve lo leggo con un po' di pause, dice così, versetto 6. Anche i filistei udirono l'eco di quell'urlo e dissero: che significa quest'urlo così forte nell'accampamento degli ebrei? Poi vennero a sapere che era arrivata nel loro campo l'arca del Signore. Così tante pause che uno un po' perde il filo del discorso. Ecco, i filistei, questo popolo pagano, si interrogano. Cosa significa? Che cos'è? E tutte queste pause rallentano il ritmo della narrazione. Sembrano quasi far pensare a un ragionamento, a un riflettere. La pausa è tipica di chi sta pensando. I pagani. Si rallenta il ritmo della narrazione in contrasto con la velocità con cui gli anziani sono arrivati alla soluzione. Questi pagani sembrano quasi ragionare un po' di più. Sembrano arrivare a capire bene la situazione. Non sentono semplicemente il grido, non dicono che cos'è questo grido, ma che cos'è la voce, il suono, la chiamata, il rumore del grido. Quasi che quel grido già parlasse, dicesse qualcosa. Che significato ha quest'urlo? Che cos'è la voce di questo grido? E poi temono e dicono: è venuto Dio nell'accampamento. Capiscono anche loro che l'arrivo dell'arca crea una situazione diversa. Lo vedono anche i filistei, anche se Dio non è il loro Dio. Dicono: non è stato così né ieri né prima. Hanno paura, si dicono: guai a noi. Conoscono la forza del Dio di Israele, diremo noi: caspita, che fede. Non conoscono il nome di Dio, ma sentono che la sua potenza è ora presente in Israele contro di loro. E sono anche ben informati di quello che è già successo con quel popolo e con Dio, con il Dio di quel popolo, ad altri popoli in Egitto. E non è una novità, l'Antico Testamento più di una volta ci dice come i popoli pagani, stranieri, prendano seriamente Dio. E anche se i filistei magari un po' si confondono con i termini, non sono proprio così precisi, ma usano parole Egitto, deserto, che ci fanno ben capire di cosa stanno parlando. Sono coordinate sufficienti a dire che Dio interviene. Riconoscono una divinità superiore. Quasi, appunto, mostrano una fede più immediata, più genuina. Sono consapevoli di questo parallelismo con l'Egitto. Si dimostrano capaci di leggere la storia, di riconoscerla, di interpretarla, la storia di Israele. E dopo aver provato questo timore per la presenza dell'arca, si incoraggiano, si dicono: siamo forti, siamo coraggiosi uomini, siate uomini, combattete. Questo è il risultato a cui loro arrivano. Tirano fuori tutto quello che sono, non si perdono d'animo perché è in gioco la libertà. Altrimenti siamo noi che diventeremo schiavi, si dicono. E la reazione dei filistei non è di fuga, è di determinazione a combattere per non diventare schiavi. E questo può risultare anche un po' strano rispetto a tutto il timore che avevano dimostrato. Loro ritrovano invece coraggio, agiscono con audacia. E così c'è una seconda battaglia. Cosa si aspetta Israele da questa seconda battaglia? Vittoria certa. Come vanno i filistei in battaglia? Dura, ma ci proviamo. Disfatta totale per Israele. Seconda battaglia, disfatta totale. Oltre alla perdita, Anche l'arca davanti alla quale Israele ripone fiducia e i filistei timore non ha potuto salvare. Non viene data nessuna spiegazione. La narrazione è fredda. Vengono dette le gravi perdite dell'esercito, l'esercito che si scioglie e peggio di tutto l'arca che è catturata, presa. E i due figli di Eli muoiono. Ci si limita a questi fatti nudi e crudi, ma questo basta per capire la drammaticità del momento. Il finale non è speranzoso ed è difficile da capire per il popolo di Dio, che aveva portato l'arca lì, in mezzo al popolo. Se neanche quella basta, cosa ci potrà salvare? Perché forse già il chi ci potrà salvare l'avevano perso. Se neanche l'arca basta. L'arca non ha prodotto nessuna differenza nell'esito della battaglia. Anzi, appunto, la seconda perdita è ancora più sconvolgente. Nonostante la presenza dell'arca, il popolo viene duramente sconfitto. Qui non ci viene detto il perché, ma con la storia ascoltata prima qualche perché è suggerito. Il capitolo 3 ci aveva fatto capire bene il motivo della sconfitta, questa infedeltà dei sacerdoti. Solo quando Israele ascolterà la parola di Dio ritroverà la pace. L'atteggiamento degli anziani e del popolo ci fa ben capire che Israele crede di poter avere la vittoria forzando l'alleanza con Dio, prendendo quell'arca quasi fosse un oggetto magico. Ma il Dio di Israele non si lascia manipolare dagli uomini. Tempio, arca, appartenenza non sono una sicurezza assoluta. Se il popolo non si converte e non torna a Dio, non può sperare in una salvezza magica. La magia non è Dio, quella è un'altra cosa. La prima sconfitta di Israele non era bastata a Israele per centrare la questione, che non era anzitutto la perdita, la sconfitta, ma era l'allontanarsi del popolo da Dio. E Dio si mostra qui disposto anche a lasciare che l'arca sia presa, cioè il simbolo della sua forza. Pensiamo a come il popolo pagano considerava quell'arca. Non è indifferente neanche per Dio che la sua arca sia presa. Dio lascia che la sua arca sia presa con le tavole dall'alleanza per amore del popolo. Se lascia che la sua arca sia presa, è solo per amore del popolo, per verità nei confronti del popolo. È disposto a mostrarsi un Dio debole di fronte agli occhi degli avversari per fedeltà al proprio popolo. Dio sarà addirittura disposto a morire per non tradire il popolo, l'amore che ha nei confronti dell'umanità. Se la fede di Israele si era mostrata così legata ai propri interessi, disposta anche a forzare l'altro, a usarlo, a portare l'altro dentro il proprio orizzonte, Dio si mostra fedele, libero anche da ciò che è suo, l'arca, le tavole dell'alleanza, dalla sua immagine di un Dio forte, più forte di quello degli altri popoli. Ha perso Israele, ma agli occhi dei filistei ha perso anche Dio. E Dio è disposto anche a mostrarsi così perché è fedele, è vero, perché anche il popolo possa guardare con verità quello che sta succedendo, il livello della relazione. Perché anche il popolo possa prendere consapevolezza della realtà del rapporto che sta vivendo con Dio e con i fratelli. non si tratta di una punizione. Tu non mi obbedisci più, allora adesso perdi. Dio, no, non si tratta di una punizione, di una vendetta, ma è la verità della relazione, lo stato della relazione così com'era. Il popolo aveva allentato il legame con Dio e un evento critico, qual è una battaglia, ma può essere anche una tensione, un imprevisto, mette a nudo e fa emergere la verità. Con la sconfitta, la seconda sconfitta, l'arca è presa. Si può dare la colpa a Dio che abbandona il popolo, si può disperarsi o si può tornare a quella domanda iniziale. Perché Dio ci ha sconfitto? E ripartire da quella domanda, questa volta però disarmati, senza arca. Disarmati davanti ai nemici, perché il popolo di Israele quale altra arma forte poteva avere contro i filistei? Disarmati davanti ai nemici, disarmati anche davanti a Dio, perché non lo capiscono più adesso. O lasci Dio o ti fidi di Lui. Possono ripartire da quella domanda con una condizione diversa, che è quella di essere disarmati. E velocemente, per concludere la sezione, continuiamo solo con qualche accenno su questa storia dell'arca, perché l'arca è presa dai filistei. Non l'abbiamo letto stamattina, l'abbiamo sentito dalla parte sintetizzata. Diventa un bottino per i filistei, ma non hanno un gran motivo di gioire per questo bottino, perché hanno sconfitto Israele, ma non il Dio di Israele. E quest'arca porterà delle piaghe tra i filistei, che fanno loro riconoscere che l'arca è l'arca di Dio, non di Israele. E quando a un certo punto i sacerdoti di filistei dicono rimandiamo indietro quest'arca, ma dicono anche non rimandatela vuota, pagate il tributo di ammenda per la vostra colpa. O questo popolo si dimostra proprio fedele. E poi l'arca arriva presso Israele e anche là si mostra nella sua dimensione terribile. L'arca resta potente, Dio non è stato sconfitto. Il ritorno dell'arca in territorio di Israele non è senza pericolo. Israele capisce che l'arca non è un'arma che può usare a suo piacere. Dio non è servo del suo popolo, nel senso che lo puoi forzare come vuoi tu. E poi, continuando appunto a leggere i capitoli, come abbiamo sentito questa mattina, quando viene presa l'arca, Eli muore, la notizia cade, sbatte la testa e muore. E poi anche la sua nuora, moglie di Finees, era incinta, viene detto che i figli sono morti, è presa l'arca, Israele ha perso, partorisce il figlio e muore. Ma prima di morire dà il nome al figlio e dice che il bambino si chiamerà Ichabod. Cioè, se n'è andata lontano di Israele la gloria. Eli muore, la nuora muore. Eli muore, l'arca a cui aveva dedicato tutta la vita è stata portata via. Dio se n'è andato, è assente, è il nome dato al bambino. Dio non sembra essere più così forte, così alleato del suo popolo. E Israele adesso deve appunto affrontare un nuovo pericolo, vivere senza la potenza di Dio, così sembra a loro. Non ha più gli strumenti del culto che aveva, l'arca, le tavole. Non ha neanche più le categorie necessarie per capire ciò che sta succedendo, perché questo Dio si comporta così, disarmato. E anche i filistei non avevano capito, perché appunto prendendo l'arca pensavano di aver vinto su Dio. Israele e i filistei condividono lo stesso fraintendimento. Entrambi credono che Dio sia sconfitto, ma non è così. Solo il narratore sa come stanno le cose. E il capitolo 7, e mi avvio alla conclusione che chiude la sezione, è un po' la controparte di questo capitolo 4 che abbiamo letto. Non è portando l'arca nel campo che Israele vincerà, sarà salvato, ma confessando i propri peccati. Nonostante tutto, Dio rimane fedele all'alleanza. Se vivi disarmato e disarmato resti davanti a Dio e ai fratelli, intanto il Signore ci pensa. Perché intanto Samuele viveva ancora sconosciuto nell'ombra del santuario di Silo. Nessuno si ricorda, nessuno ha pensato a lui durante tutte queste battaglie, ma il Signore lo conosce. Quando sembra che tutto sia finito, sono morti anche i figli di Eli ed Eli stesso, tutto riprende vita imprevedibilmente. Dio aveva messo da parte Samuele, che da quel momento diventa colui che rappresenta il popolo e porta il popolo a camminare per una nuova via. E Samuele dice alla casa di Israele: se è proprio di tutto cuore che voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti gli dei stranieri, indirizzate il vostro cuore al Signore, servite Lui, Lui solo, ed Egli vi libererà dalla mano dei Filistei. Raduna tutto Israele a Mispa per pregare il Signore e il popolo dice: abbiamo peccato contro il Signore. Pian piano stiamo tornando al livello della relazione. E questo popolo dice a Samuele: non cessare di gridare per noi al Signore nostro Dio, perché ci salvi dalle mani dei Filistei. E Samuele alza il grido al Signore e il Signore lo esaudisce. E mentre offre l'olocausto, i Filistei attaccano la battaglia, ma in quel giorno il Signore tuonò con voce potente contro i Filistei, che furono sconfitti davanti a Israele. La mano del Signore fu contro i Filistei per tutto il periodo di Samuele. Imprevedibilmente la storia riparte. Con questa figura che è Samuele che riporta la questione in un piano di relazione con Dio e tra i fratelli. E questo dà la possibilità di una vita nuova.
Mi dispiaceva far partire l'applauso per interrompere il silenzio assorto che c'era. Grazie ancora non solo dei dettagli, ma proprio anche della panoramica che ci ha permesso di gustare proprio in profondità questi testi a cui non siamo tantissimo abituati, che sembrano dei racconti così strani, buttati lì quasi non a caso, ma insomma, e invece hanno dimostrato una profondità molto seria. E abbiamo ancora un quarto d'ora, anche se l'invasione delle zanzare è già iniziata lentamente, ma non ci preoccupiamo. E sono già venute su due domande dai gruppi prima, finché intanto lei medita sulle due domande, se qualcun altro ha delle domande da aggiungere, o intanto volete che leggiamo queste due così già le sentite?
Allora, Che cosa vuol dire che Samuele non aveva mai, non aveva ancora conosciuto il Signore? Poi c'erano altre domande, se le ho capite bene il significato della parola davar, ma qui apriamo un mondo, significa parola e opera, come un po' logos, non è solo la parola ma anche l'azione. Non registratelo questo perché è troppo semplificato, però è molto più probabile.
Taglieremo.
Grazie. Poi, perché Samuele, no, Eli dice a Samuele, quando ti senti chiamare dici, parla Signore che il tuo servo, perché il tuo servo ti ascolta, e Samuele poi dice solo, parla perché il tuo servo ti ascolta, e se l'ascolto di Samuele è un ascoltare, un sentire. Se volete rispondo in una battuta a tutto.
Allora cominciamo con questa e poi, no, poi aggiungiamo le altre, intanto una battuta su questa.
Solo così, perché le metto insieme, cioè, allora nella Bibbia conoscere vuol dire aver fatto esperienza, mentre per noi conoscere un po' più a questo livello, nella Bibbia vuol dire aver fatto esperienza, e quindi come Samuele non ha ancora fatto esperienza di Dio, non perché non lo conosca, ma credo che forse pensando anche alla vita di ciascuno, c'è un momento o un passaggio in cui da quello che hai sentito, che ti è stato detto di Dio, magari ci hai anche creduto, c'è un momento nella vita in cui diventa tuo e lo senti e ci credi non solo perché qualcuno te l'ha detto, ma perché è diventato parte della tua storia, hai conosciuto Dio in un modo o in un altro. E mi viene a dire forse anche per questo che Samuele non dice parla Signore, perché forse quel Signore non l'aveva ancora conosciuto così. Allora parla, il tuo servo ti ascolta, ci crede, non è che non abbia fede, ma il nome di Dio è dentro una relazione che dice forse anche un'esperienza. Non so se è la risposta, cioè sono pensieri. E in questo senso c'è un ascolto, l'ascolto di Samuele che diventa diverso, perché non è solo l'ascolto di quello che ti è stato annunciato, che tu, ripeto, è una fede buona anche quella che si fida di un annuncio ricevuto, ma c'è un ascolto che a un certo punto diventa sempre più parte concreta della tua vita, perché la senti di una parola rivolta a te per te, che chiede una tua risposta, che può essere un sì oppure un no, con tutta la libertà che hai. Però è un ascolto che ti mette in gioco di più, sinteticamente.
Io avevo registrato Don Fernando e Piero, se poi c'è con... e poi la Beatrice, intanto sono a te.
Di fronte a questo brano ritorna per me un certo senso di disagio nel vedere Dio presente in una guerra. E quindi rimbalzo questo mio disagio, non so se c'è una risposta, e poi accanto a questo il senso dell'intercessione. Cioè io farei fatica di fronte a due che si fanno la guerra chiedere a Dio che faccia vincere uno.
E allora riguardo il versetto 19 del capitolo 3 dice: Samuele acquistò autorità poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Quindi io penso che questa parte qui, lasciò andare una sola delle sue parole, sia una specie di consacrazione, il punto più alto forse di questa, di questo brano. Però ci è venuto questo dubbio, collocare bene i soggetti. Allora, Samuele né è Dio che non lasciò mai andare a vuoto una sola delle sue parole, o è Samuele che non lasciò andare a vuoto alcuna delle sue parole? Mi sono spiegato?
Io.
Mi sono spiegato?
Sì, sì.
Una domanda, non è che la perla
perdita dell'arca, nonché tutto quello che consegue, richiama, è una rilettura del periodo dell'esilio a Babilonia, quando viene distrutto il Tempio e loro si ritrovano senza più niente, senza il Tempio, praticamente deportati. Però c'è anche Ezechiele che vede che la gloria di Dio alla fine è su questo popolo che ha perso tutto.
Vedevo anch'io il capitolo 7 come parallelo al capitolo 4, tanto più che ritorna anche Ebenezer, lo stesso luogo, ma la cosa più importante, forse la chiave di interpretazione del testo, è la finale del capitolo 3 e quell'inizio strano del capitolo 4. 4.1a dice una cosa strana: la parola di Samuele giunse a tutto Israele. E qui la chiave, forse, tutto bene, ma dell'interpretazione narrativa. Cioè c'è la parola e gli anziani non vanno in cerca della parola, ma fanno un altro espediente. E mancando la parola c'è la sconfitta, perché è la parola che sostiene. Tant'è vero che al capitolo 7 ritorna a invocare e ritorna la figura. Quindi mancando la parola, ed è un po' il ritorno alla domanda ultima, il capitolo 7 di Geremia, dove gridare Tempio del Signore non serve a nulla, ma è la parola che diventa centrale.
Cosa dite? Lasciamo che risponda.
Allora, sul disagio di vedere Dio presente in una guerra, mi rifaccio a una cosa che ho sentito anch'io, c'era un professore a Milano di Bibbia, di Biblica, che diceva, appunto, qualcuno dice che nella Bibbia c'è troppa violenza, e lui diceva, è proprio perché così, c'è così tanta violenza che è una storia vera, perché la storia degli uomini ha anche questo tratto. E allora, certo, c'è il disagio quando c'è guerra, quando c'è morte, però questa è anche la storia degli uomini, non credo che Dio si schieri con l'uno o l'altro esercito. Qui c'è più il tema di un popolo che si sta allontanando, ed è quella la questione. E quell'evento critico che è la battaglia, che fa parte della vita, anche la vita del popolo di quel tempo, è come un trampolino che mostra in maniera più veloce e immediata cosa stava succedendo al popolo. Allora, non so, forse appunto la questione non è se Dio si schiera di poi dà, ma come sta la relazione tra il popolo e Dio. E quelle cose che succedono nella vita, purtroppo anche violente, te la fanno vedere con più lucidità, se vuoi vederla. Non so se risposto. Sul senso dell'intercessione...
È legato a questo, cioè com'è che faccio Samuele che prega perché...
Vinca uno.
Ah, vinca uno o l'altro. Samuele prega perché il popolo torni a Dio, confessate le vostre colpe.
Ma chiede il popolo, chiede a lui di pregare.
Certo, sì, e dopo.
Preghiamo insieme.
Certo, perché Samuele a quel punto diventa la guida, l'intercessore, il mediatore. Ma forse perché appunto è più facile anche per noi restare sulla questione guerra, e non restare sulla questione di fondo che è la relazione, la vita di quel popolo. Allora, Samuele intercede non perché Israele vinca, ma intercede perché Israele torni e Dio accetti il ritorno, perdoni e si possa continuare a vivere l'alleanza, anche se Dio, tra virgolette, ha già perdonato offrendo Samuele. Perché lì dove era morto Eli, sono morti i figli, è scomparsa l'arca, se Dio non ha già pensato a darti un'altra possibilità, è finita. E 3.19, qual è il soggetto? Entrambi. Samuele crebbe il Signore che con lui ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Samuele non lascia andare a vuoto nessuna delle parole di Dio, neanche Dio lascia andare a vuoto le sue parole. Quando il cammino è comune, quando c'è un ascolto della parola di Dio. Non so, credo che bisognerebbe, per guardare il soggetto correttamente, in italiano, bisognerebbe guardare il testo ebraico, io non ce l'ho qua. Però
la Bibbia via verità e vita, mette come soggetto Dio. Non
sono più esperto. Abbiamo il professore là che adesso.
Sì, vabbè.
Abbiamo pazienza.
La risposta all'uno che all'altro. Capitolo versetto.
La Bibbia via verità e vita mette come soggetto Dio.
Sì. Comunque, voglio dire, Samuele in quanto profeta, se è profeta di Dio, non lascia andare nessuna parola. Sicuramente Dio non lascia andare le sue parole, neanche quelle che fa dire, neanche quelle che fa dire al suo profeta.
La nota,
sì, sì, sì. Il parallelo tra l'arca e l'esilio, credo di sì, cioè è una rilettura fatta dopo l'esilio e l'esperienza dell'esilio credo che aiuti a capire anche l'esperienza dell'arca, della perdita dell'arca. E infatti in entrambi i casi, qui, ma anche poi dall'esilio, il richiamo profetico, cioè della voce che Dio suscita tra il popolo, è quella: convertitevi e tornate a Dio. L'esito è lo stesso. Sulla chiave della parola che Dio che manca, ringrazio. Sì, cioè, questo è una parola di Dio che manca in tutti questi capitoli. Il popolo non si rivolge al profeta per ascoltare una parola, ma cerca un'altra soluzione e così si incammina per vie di morte.
Qui credo che il testo voglia dire soprattutto che il profeta diventa tale perché dice la parola di Dio, non perché la parola è magica, e allora non è mai nascosta, ed è il senso che allora si mette in pratica anche nel testo.
Beh, tecnicamente avremmo ancora 4 minuti se ci sono domande. No, visto che sfruttiamolo, insomma, finché possiamo. Si può anche finire prima, ma se ci sono domande.
Considerazioni.
No, il capitolo 7.
No, Marcello, un momento. È una domanda?
Volevo dire, per capire questo devi leggere...
Allora, sta dicendo che per capire questo, perché sennò poi non
bisogna
sente
leggere bisogna leggere Giosuè, perché è tutta una storia.
Va bene, allora tutta la Bibbia dovremmo leggerla per intero, almeno a partire da Giosuè per capire questo capitolo, però adesso nei 3 minuti che ci rimangono è troppo complicato, effettivamente. Ricordo solo che domani cominceremo un quarto d'ora prima, alle 8.45 con la lettura continua e non alle 9 come questa mattina con la messa. Per coloro che sono residenti, c'è la cena alle 19.30, quindi c'è un po' di tempo libero adesso, in cui siete proprio liberi di leggere gli altri capitoli, anche quelli di cui abbiamo fatto riassunto, per esempio, a partire da Giosuè. Ringraziamo ancora Laura Bernardi perché ci ha dedicato non solo il tempo di oggi per stare qui con noi, ma anche tutto quello della preparazione.
Grazie a voi. Quando l'auditorio è così attento è più facile.
Se avete ancora domande riservate, potete farlo.
No, ci aveva un po' sconvolti perché avevi usato il termine Yahweh anziché Adonai.
Infatti faccio fatica perché io direi sempre Adonai, ma poi devo...
E allora molti di noi, alcuni di noi, per cui io, siamo rimasti un po'...
Aiuto! Ma i fratelli ebraici...
Sì, non gioiscono.
Bene, bene,
abbiamo
sapere se hai
dei riferimenti per la tua...
Un secondo solo, poi la lascio. Vado un attimo sopra, non andremo.
Io sapendo che posso mandare, io lo vorrei prendere, no, certo, perché così si fanno la foto, così quelli che non sono potuti venire, allora se mi scrivi una mail posso mandare in carica.
Scrivi stampatello così dopo scrivi il mio. Comunque siate più forti, cioè come siete come spiritualità, però siate più qua agli altri.
Allora, la famiglia Focondiana è formata da 21, noi siamo uno dei 20 che formano la famiglia
Focondiana. Ma c'è stata una ragazza, Sofia Pinello, che si è avvicinata nel Veneto alla comunità di San Paolo, cioè non è andata a confondersi, però non era la vostra. Cioè ci sono, c'è il saluto un po' ufficiale e poi ci sono come i francescani, non so.
Cioè, come i francescani che poi hanno anche perché la famiglia cattoliana è formata da tanti persone piccole civelle,
cioè, esatto,
tipo di fratelli, da famiglia di Scarpa, con le sorelle di Gesù, con le sorelle del Vangelo. Siamo noi, già sono tanti, siamo 21 in tutto il mondo. Sì, siamo un istituto di una scuola.
Io volevo fare questa domanda. Lei insiste molto sul fatto della relazione, è una categoria di pensiero, e adesso va un po' di moda. Un tempo non si sentiva, molto poco, ma come dico, sempre nella vita c'è un momento in cui si fa esperienza di Dio. Io sono intorno dietro la mia vita, non riesco a trovare un momento vero e decisivo di questo aspetto. Io l'unica esperienza che ho di Dio mi è arrivata contro il sacramento, però che ormai ho quasi 80 anni. Però Dio mi ha sempre tenuto lontano dal grande male.
Sì, a me ha risolto 5-7 ed era un anno che lo stesso detto. E mi ha rimesso in piedi. Va bene, viene domani. Lei è residente? No, fa avanti e indietro. Allora ci vediamo domani.
Perché? Non perché una volta non fosse importante, ma perché una volta era come male. Cioè credo che persone anche della sua generazione così, questo livello del valore della relazione, anche tra persone, lo vivevo con più vittima etica, era come la male. E quindi non che non ci fosse una possibilità, ma quasi c'era un po' già. E l'importante era coltivarlo, restare dentro a uno stile di vita.
Io ti ringrazio, e complimenti. Ci vediamo domani.
Con il tempo hanno conquistato la terra, no? E però anche con Davide, Davide è riuscito a creare una guerra che si discute tutto Israele, che abbia avuto un piccolo regno, che ha creato con Gerusalemme città e che abbia avuto un reale, una vera vittoria sui Filistei, con i quali però ha sempre capanneggiato a suo tempo. Ma le città erano, tant'è vero che quando l'Egitto le comandava, tant'è vero che Megiddo, secondo la tradizione, che era una fortezza, sarebbe stata data a Salomone come dote perché ha sposato la figlia del faraone. E allora Megiddo vuol dire che era ancora fortezza, non di Israele, ma era...
Scusa, ma Palestina e Filistei hanno la stessa radice?
Stessa radice.
Eccola.
E anche i punici.
Eccola. Infatti, Palestina,
Palestina. Pelistin,
ma probabilmente è...
O Fenici. I Fenici, Pelistin, sono...
È la stessa radice.
Le stesse...
Sono stati i Romani a chiamarla così, no? Per offendere gli ebrei.
E all'inizio si legge P, Pelistin, ma poi si legge anche F.
Sì.
E... quando vengono a Cartagine, sei secoli dopo, Cartagine è il centro dei punici. E tant'è vero che tutti i punici sono molto presenti in Sicilia e in Sardegna, guarda caso. Nora e gli altri, abbiamo ancora tutte le testimonianze dei punici, che poi avevano, per esempio, Mozia, siete mai stati a Mozia? In Trapani, no? C'è lo Stagnone, sì, sì. Lì c'è Mozia, c'è tutto un repertorio del mondo fenicio e punico.
Comunque anche a Sant'Antimo, perché c'è Nora, poi se vai verso ovest, c'è l'isola di Sant'Antimo, c'è un sì. Tophet, un bellissimo museo anche lì.
C'è, ma poi anche Fenicia poi è rimasta, anche Marsala è stata ricostruita, esatto. da quelli che sono scappati da Mozia, e a Palermo, eccetera. Cioè, c'era una zona che a un certo punto si sono divisi.
Il porto di Dio, Marsala.
C'era da una parte, c'erano verso ovest, c'erano i punici. Dall'altra parte c'erano i greci quando combattevano l'VIII secolo, no? Poi sono arrivati i romani alla fine, ma con Cartagine che viene distrutta, perché Cartagine è la città principale, ma tutta la Tunisia, tutta la parte anche dell'Algeria erano punici.
Comunque Marsala è Marsa Allah, porto di...
Sì, che dopo viene col tempo però...
Io ho visto cosa hanno fatto i romani a Cartagine. Mm? È stato 30 giorni ancora negli anni 90.
Comunque Cartagine era una grossa città, rimaneva, tant'è vero che Sant'Agostino quando va a studiare è andato a studiare a Cartagine, e Sante Perpetuo e Felicita sono state martirizzate là, e là c'erano i cosiddetti martiri scillitani del 156, che sono stati il primo gruppo ucciso. E tra cui c'erano anche queste due. È interessante, io leggevo, quando siamo stati là, ho letto prima che arrivassimo il martirio, no? Di Perpetua e di Felicita, e poi abbiamo celebrato in un luogo che era proprio, come dire, indecente, però è stata la più bella celebrazione. Siamo arrivati là, abbiamo dovuto pulire l'altare che era lì con i fazzoletti e quelli di carta, e ci avevamo messo un po' di fazzoletti di carta sopra, e poi ci ho messo io il corporale, il calicetto che mi ero portato via, e per fortuna c'era il sole che penetrava, perché se non c'era neanche la luce, però abbiamo celebrato lì dentro. Perché c'era l'anfiteatro era lì, e poi un altro bellissimo posto, quando io ho letto di San Agostino, no, che parte, scappa la mamma, era...
Monica.
E lui dice, vado a trovare, tu va a pregare, dice, nella chiesa di... San Cipriano, una chiesa grandissima era, che di cui si vedono le fondamenta, no? E che adesso è resto il prato, e mentre si vedevano le cose del mare, dico, lui di notte lei prega, e finché lei è lì a pregare, lui prende la barca, perché quando di giorno va via, no? e quando scappa è bellissimo perché usa le parole di Didone abbandonata, le parole di lui che riconosceva la roba classica, no? E usa le grida anche quando lei di notte lo, no, andare via, no, andare via, no, sapeva che doveva scappare, no? E allora usa per trattenere le parole della madre della Didone a Enea, no? E lui di notte scappa, fa attraversata, si distacca dalla madre. E la madre, dopo qualche tempo, cambia anche lei, però, e va a Milano a cercarlo.
Ragazzi, ce ne sarebbe. Bello però il suo riferimento a Giosuè, professore. Faceva riferimento.
No, cioè, Giosuè e giudici. Giosuè e giudici, perché praticamente con il capitolo 7 si conclude la serie dei giudici. L'ultimo giudice, i suoi sono Eli e
Samuele.
Con
Samuele 7 si conclude il capitolo dei giudici.
Conclusione. Per dire, qui concludiamo il racconto, adesso ne iniziamo un altro. È interessante proprio la parte finale, capitolo 7, no? Che l'altro era giudice, e parla prima, da una sintesi di Eli, e poi alla sintesi, Samuele fu giudice di Israele per tutto il tempo della sua vita, e ogni anno compiva il giro di Betel, Galgala e Mispa, ed era giudice di Israele in tutte queste località. Poi ritornava a Rama perché là era la sua casa, e anche là era giudice di Israele. In quel luogo costruì anche un altare al Signore. Chiusa la storia di... perché poi comincia a dire...
Benissimo. Ottimo.
Io credo che qui sia, no?
Il passaggio.
Però nello stesso tempo l'inizio con Samuele è per dire che sta cominciando una nuova tappa. Infatti Samuele è protagonista, no? È colui che
contesta, il primo re
contesta, ma anche
accetta, poi
accetta, accetta poi questo
come le rane, no?
Di tivo, no?
Lisei che presenta di fronte le conseguenze, ma gente no, lo vogliamo.
Infatti lo dirò quando presento poi che noi pensiamo a cristologia, c'è un discorso molto complicato. Perché c'è tutto un linguaggio che va nella Bibbia, ma e questo a me interessa non tanto, ma questo linguaggio che troviamo nel Nuovo Testamento, ma che ha origine nell'Antico.
Infatti, secondo me, io
quando parlo di figlio di Dio, il santo, il benedetto, sono tutti terzi scudo, eccetera, i salmi, così.
Infatti bisogna sempre sapere l'ebraico, cioè per l'Antico Testamento non sapere l'ebraico ti...
Ma anche se non sai l'ebraico, perché leggere i salmi, cioè...
Sì, beh, allora, se lo sai, addio, come sapere il greco?
Te ne vai a casa?
Come sapere il greco per il Nuovo Testamento, sapere il greco
ma
lo
ci
puoi
lasci
leggere.
Subito!
Bene,
grazie.
Auguri!
Bene, grazie.
Ciao.
Buon lavoro.
Sì, grazie.
Arrivederci, grazie.
Allora.
Sì, grazie.
Bene, io lo propongo domani.
Grazie. Aspetta che adesso non lo so, perché adesso non
c'è. Bene. Adesso sto pensando che cosa ho in camera. La nuova tesi.
Grazie, professore, a domani. Arrivederci.
La tesi che devo portare
sì. Bene.
La tesi di una ragazza.
Ah, bene. Io quest'anno faccio il pendolare perché ho dei lavori a casa, quindi ci vediamo direttamente domani mattina.
Avete fatto una settimana?
Sì, Genesi 1:11.
Cosa?
E i primi 11 capitoli della Genesi.
Quando l'avete fatta?
Dal 2 al 4 della prima settimana lì di luglio. 4 o 6 luglio.
Io sono partito il 7
sì.
Per andare via. domenica 7 sono partito per andare a, in Svizzera.
Ecco, noi abbiamo fatto fino al venerdì, dal martedì al venerdì.
E chi è che ha fatto cosa?
C'è stato Davide che ha fatto una parte, poi abbiamo avuto un... Adesso mi scappa il nome, però.
Ormai non fa più niente, cosa Gianni...
Tabacchi ha fatto un intervento, anche Gianni.
Ah.
Sì, anche Gianni Tabacchi ha fatto un intervento sulla Torre di Babele. E parroco a Valdagno. Parroco a Valdagno. Sì, parroco a Valdagno. E sta scrivendo appunto un testo che dovrebbe uscire appunto proprio sulla, sull'episodio della Torre di Babele.
E volevo dire che... Come sta Bruno? Bruno
Marangò? Non ho notizie.
Non hai notizie?
Non ho notizie, ma temo non stia tanto bene.
Perché so che era stato lui anche parroco a...
Lui è stato parroco a Castel Gomberto.
Dopo è stato parroco anche a Tarzignano.
Sì. Sì, e è stato mio professore di ebraico anche a Vicenza, molto bravo, eccezionale. E, però non ho notizie recenti.
Strano che non si è arrivati alla UBA.
Ma che l'uomo lì è stranissimo. È stranissimo, professore, è una mente, guardi, io forse una mente come lo sono mai conosciuta. Lui ha una memoria enciclopedica. Qualunque cosa lui poteva tirartela fuori così. Ma secondo me si è, perdono il termine, si è un po' sprecato. Cioè non ha giocato.
È stato anche direttore della casa, io l'ho trovato direttore della casa di, come si chiama?
Villa San Carlo?
No,
forse questo no.
Sì.
Ma in quali anni?
Anni fa.
Questo non lo so.
Certo, questo non... stato...
Però avrebbe potuto, secondo me, andare molto più avanti, addirittura probabilmente anche insegnare al Pontificio Istituto Biblico, anche lei per quello. Però secondo me Don Bruno Marangò, che io ho avuto come professore, così, avrebbe potuto arrivare a livelli molto molto alti.
Non so come mai, lui poi...
Lui si impuntava anche su alcune cose, tipo... Ha fatto una battaglia col vescovo sulla questione che il vescovo voleva farlo monsignore, lui non ne voleva sapere più di cose. Ha fatto tutta una battaglia, ma che non ha senso, no? Cioè, si perdeva a volte sui bicchieri d'acqua,
sì.
Ma per altro verso un genio, secondo me, professore. Grazie, arrivederci. No.